Andiamo alla domanda di un fratello che chiameremo fratello N, dove
Fratello N.
lui racconta una situazione in famiglia e chiede consigli.
Sì, lui, questo fratello c'ha una figliola molto dolce, però che sta attraversando il periodo, c'ha 14 anni, no? E una figliola che ci ha spiegato, molto molto dolce, tutto, però sai come tutti i 14enni o i 13enni, giusto John? O anche 75enni, giusto frate Giuseppe? Cioè, sai, chi prima, chi dopo, un albero matura, i frutti maturi, le mele mature, ma c'è qualche mela acerba. E allora non è che la mela c'è niente di sbagliato, semplicemente è il suo tempo di imparare determinate cose, di picchiare la zucca contro le pareti, e va bene. E il momento viene per tutti di scoprire che le pareti sono dure. Allora, prima andiamo da Gesù e prima ci svegliamo e prima siamo benedetti.
Sì, siamo tutti acerbi qui. E leggo la lettera di fratello N.
Siamo tutti, dice Angela, qua siamo tutti acerbi, ragazzi.
Non so chi è maturo qui, perché lezioni ci sono sempre, anche se credi che, ok, sono arrivata a un certo livello di maturità perché vado a evangelizzare, conosco la parola, riesco a rispondere a tante domande, e quella è la maturità. Allora sì, sono arrivata a un po', diciamo,
Ah, non si è
però.
ancora, non si è arrivata ancora al massimo, diciamo.
No, però posso dire che le lezioni vengono ogni giorno, dopo giorno, lezioni, lezioni. Quindi allora pensi, ma in realtà sono ancora acerba,
Sai,
niente di maturo qui.
è scritto, nonostante lui, è scritto così, Ebrei 5,8 mi pare, no? Dice, nonostante fosse figlio, imparò l'ubbidienza attraverso le cose che soffrì. Mi correggi, Gloria,
Sì,
Ebrei?
Ebrei 5,8,
Giù, l'ho
giusto.
azzeccata stavolta, bene. Ogni tanto sbaglio i numeri della lotteria. Gloria a Dio.
Sì, quindi andiamo.
Qualche altra lezione?
Oh, tante. Tante. Quando ho letto questa lettera di fratello N, pensavo quando io avevo 14 anni, ero molto peggio di questa ragazzina, perché io facevo la vita a mia mamma impossibile. Volevo fare quello che voglio io. Non avevo Cristo nel cuore, non conoscevo niente di Bibbia, neanche volevo conoscere niente.
Rendevi la vita di tua madre
Eh
impossibile. Scusa
sì.
la
No,
correzione.
grazie. E poi più avanti, dopo anni, ho dovuto chiedere scusa a mia mamma. Perché sono stata un'adolescente molto difficile.
Quindi sei scesa dalla scala,
Sì.
sai che noi ci mettiamo sul piedistallo, tu non sai chi sono io. Meno male,
Sì,
meno male.
quando sei adolescente, tutto quello che hai nella testa è: miei genitori ostacolano la mia felicità, la mia indipendenza, la mia libertà. Ma solo quello vedi, solo quello pensi. Quando in realtà loro ti amano, vogliono proteggerti.
Certo,
Ma non capivo questo.
è un po' miope. Il padre che dà la correzione ai figlioli, la madre, il padre, la madre di solito è specializzata nell'amore, il padre è specializzato nella correzione, cioè così perché il padre rappresenta Dio, la mamma rappresenta la Chiesa. Quando dice una correzione è perché, sto parlando di un padre degno. Padre degno di questo nome, quindi un padre cristiano. E diciamo lo fa perché ci ama. Il padre ci corregge perché ci ama. Mica ci corregge. Un padre cristiano non è che ti corregge così che diventi un diavolo, ti corregge che diventare un angelo. Alleluia, angelo, prendi la parola.
Leggo la lettera di fratello N allora. Dice: cari fratelli, ultimamente mi rendo conto che nonostante io preghi e scacci il diavolo e ogni spirito da ognuno di noi in famiglia, dalla casa e da ogni cosa che Dio ci ha donato, li leghi nell'abisso e gli comando di non tornare.
Legali, Signore, insieme. Legali, Signore.
Legali,
Amen. Un
Signore. Il
po' più,
diavolo.
aspetta, devo sincronizzare qua l'elettronica. Più alto.
Legali, Signore.
Grazie, così adesso funziona meglio il mixer.
Nonostante tutto questo, il diavolo mi resiste e attacca maggiormente attraverso mia figlia di 14 anni. Ha un carattere forte e ha smesso di studiare del tutto dopo che le abbiamo proibito di continuare ad andare a scuola di equitazione.
Ieri John stava imparando a scuola di equitazione senza redini. E
Oh oh.
come lo fermi questo trattore senza redini? Stai salendo su un trattore senza freno. Mica puoi prendere per l'orecchia, non si può. Non hai tempo di mettere la sella, vabbè, ma le redini devi metterle. E E quello è simbolico che noi non diamo la nostra redine a Dio. Ne parlavo stamattina con John. John è molto più attento stamattina. E là che ride sotto i baffi che non ha. Vai, Angela.
Le abbiamo proibito di continuare ad andare a scuola equitazione perché a scuola cominciava a non andare benissimo. In seguito, però, anche a una risposta che mi diede, che mi fece arrabbiare. Nel contesto di un discorso in cui cercavo di spiegare che lei deve fare il suo dovere e studiare, e poi deve venire il superfluo,
Il superfluo.
lei mi rispose che era abbastanza grande per decidere della sua vita. Lì non ci vidi più. Le risposi che finché abita sotto questo tetto, ascolterà i suoi genitori.
È così la cosa. Oh.
E se ciò non le va bene, quando sarà maggiorenne si troverà un lavoro e andrà a rovinarsi come vuole, ma lontano dai miei occhi, se non vuole ascoltare i nostri insegnamenti.
Ma questa qua, quando sarà maggiorenne, sarà lì a predicare il Vangelo meglio di me, nel nome di Gesù
Amen.
Cristo.
E qui il mio tormento è di essere stato forse troppo duro? Sembrava che le cose si fossero un po' acquietate, ma da un po' ha ricominciato a pretendere di essere portata di qua e di là. Poiché non essendo stata bocciata, ma rimandata con quattro materie, era sotto di otto, e tanto avevo pregato che non fosse bocciata, ma rimandata. In più, a un pseudo fidanzatino, io ho cercato di trasmettere un po' di valori in Cristo, ma dubito come del resto il mondo di oggi abbia recepito. Confido in Gesù, a lui l'ho affidata comunque.
Fratellini e adolescenti, ascoltate bene, perché quando attacchi con una relazione, attenzione che poi è facile attaccarsi alla colla, non è facile staccarsi, e la colla può essere la colla sbagliata. Attenzione che il papà vi ama e la mamma anche.
Oggi è venuto fuori che lei non studia con impegno per essere promossa, perché lei, la sua idea era di rimanere bocciata, punto e basta.
Cioè, poi ci passiamo tutti, attenzione, ci passiamo tutti. Cioè un moto di ribellione che è giusto per vendicarsi dei genitori, ma i genitori, beh, non posso dire ci amano, i miei sono in cielo, però dico sì, ci amano perché quando erano qui mi amavano, grazie Gesù. E a volte li facciamo arrabbiare, ma guarda che si arrabbia anche Dio nella Bibbia, eh? E allora non sto dicendo arrabbiamoci, no, però diciamo è umano.
Mi parla poco, anche con la mamma ha fatto miriadi di litigi. Mi ha anche detto che con noi in casa non riesce ad essere sorridente, è sempre chiusa in camera e la mamma la trova spesso che dorme invece di studiare.
O magari fa finta di dormire. No, è una ribellione, ci passiamo tutti. Ricordiamoci che per sorridere ci vogliono due muscoli e per essere serie ce ne vogliono di più, dicono così i dottori. Quindi è più rilassante sorridere. E povera mamma, la mamma ha bisogno di incoraggiamento. Quando ha incontrato la mamma, ma dategli un sorriso che viene. Era là che faceva i panni, stava cucinando, stava preparando per noi. Mamma, che bello vederti! Mamma, posso darti un bacio? Forza, adolescenti! E la mamma è tutta una vita che vi bacia, vi abbraccia, vi carezza, vi ha tenuto in braccio. Alleluia! E tutti gli adolescenti dicono Amen.
Non sappiamo più come comportarci con lei. Io so che non è colpa sua, è il demonio che la tormenta e attacca tutti noi. Chiedo aiuto a tutti voi fratelli.
E noi, sì, tutti i fratelli, siamo tutti qua, tutte le nazioni, per sostenervi. E già ho sentito delle buone notizie. E avanti, avanti, che qui ci si sostiene tutti, uno per tutti o tutti per uno, siamo qui per amore, per amarci, per aiutarci. Avanti, fratelli.
La vostra preghiera sarà sicuramente più potente ed efficace, unita anche alla mia, e sono certo che la aiuterà. Accetto consigli, poiché di imparare, come purtroppo a volte anche di sbagliare, non si finisce mai.
Amen.
Un mega, mega, mega abbraccio in Cristo Gesù a tutti voi, che Dio vi riempia di infinite benedizioni e spero che un giorno ci abbracceremo tutti davanti a Gesù e al Padre. Con affetto, N.
Amen. Se capitate in questa zona, per caso o non per caso, sarà anche prima di allora.
E poi chiede preghiera anche per gli altri due figli, che hanno tre figli in totale, e dice pregate per tutti e tre.
Amen, amen. Fratelli di tutto il mondo, preghiamo, sosteniamo. questa famiglia perché sono una famiglia di Gesù.
Amen.
Stanno crescendo tra fidanzatini, tra questo e quell'altro, crescendo nel Signore. Alleluia. Amen.
Stamattina il fratello ha scritto di nuovo perché dopo aver inviato questa richiesta di preghiera alcuni giorni fa, loro sono riusciti infatti a migliorare un po' la relazione con la figlia. Ha detto che hanno passato alcuni giorni bellissimi insieme, parlando cuore a cuore, hanno una buona comunicazione adesso e hanno fatto anche una uscita insieme alla famiglia e le cose sono andate meglio, molto meglio di prima.
Hanno fatto un'escursione?
Sì.
Sì. Sono usciti, hanno passeggiato insieme e hanno aperto il cuore, grazie al Signore.
Quindi le cose stanno migliorando. Però comunque, fratello Giuseppe, voglio chiederti, sappiamo che in ogni famiglia dove ci sono adolescenti ci sono anche incomprensioni. Come si possono migliorare queste relazioni? Come possiamo tutti imparare le nostre lezioni per avere una famiglia unita, serena? Come si fa?
Come si fa? È quello che sto imparando anch'io. Come si fa? Ci vuole Gesù, avvicinarsi a Gesù, ascoltare il Signore. Io non è che sono quel grande professore, io sono uno studente, sto imparando anch'io, posso condividere quello che ho imparato. Va bene, però voi fratelli non usate quello che dico io come tetto, limite, ma come trampolino, e poi sfrecciate liberi nel cielo ad amarvi e aiutarvi, ascoltarvi, rendere le cose facili per l'altro e poi ispirare l'altra persona. E poi volare liberi nel cielo, non ci sono limiti all'amore. Ci sono mille modi per dimostrare amore alle persone con le quali viviamo. E uno dei momenti più belli di amare la persona, la persona, intorno a noi e quando loro meno se lo aspettano, no? Quando è nell'orario. Adesso andiamo ad ascoltare papà alla radio. Ecco, adesso andiamo lì e facciamo finta che tutto va bene. No, no, caro. E quando nessuno se lo aspetta, che è il momento di andare da quella moglie, quel marito, i figlioli e quei genitori e dargli un bacio. Oppure li puoi baciare sempre, puoi baciare qualsiasi persona vuoi con una parola di amore, una parola di gentilezza. Io volevo dire questo, cari fratellini, fratello N e famiglia tutta, anche io ogni tipo di parenti vicini e lontani, in più ho 6 figli compreso 5 maschi e insomma io e mia moglie abbiamo passato per le nostre burrasche, tempeste, siamo stati nella scuola degli sbagli, nella scuola delle botte dure, avventure, disavventure, cose che abbiamo indovinato, cose che per niente. E alla fine siamo dovuti andare dal Maestro, Gesù, in ginocchio, togliersi le scarpe. E dire: Gesù, ho provato, ho tentato, ce l'ho messa tutta. E allora sono qui da te adesso. Se tu non mi mostri, io rimango mostro. Signore, tu devi mostrare, Signore. E Signore, guarda, non importa che problemi il diavolo ci dà, Gesù c'ha sempre la risposta. Puoi essere in croce crocifisso, Gesù il Signore c'ha la risposta, sempre. Non c'è problema tanto grande che Dio non è più grande. Amen. Non c'è una formula da ripetere, 4 rosari, 2 Ave Maria, un Padre Nostro, e un eterno riposo e Requiem. Non c'è, il mondo cerca sempre una formula. A, B, C, D, 1, 2, 3, click, eccolo, come diceva Billy Gates, eccolo qui, click, click. No, non è così la storia. No, il click di Dio si chiama disperazione, un cuore disperato, un cuore aperto, un cuore ricettivo, si chiama umiltà. Non c'è una formula, fratelli, no. c'è solo Gesù e andare da Gesù senza quelle stupide preghiere prefabbricate, scritte, copiate, ripetute da bravi pappagalli. Serve un cuore aperto. Gesù ha detto: non premeditate. Guarda la preghiera di Gesù, tutto un capitolo, Giovanni 17, è un discorso. Gesù parla. Come prega Gesù? Parla al Padre dall'inizio alla fine. Quello che abbiamo bisogno è di farci guidare dallo Spirito Santo. Questa vita è un campo di battaglia, il nemico si maschera in maniere, inganni sempre diversi, ma buone notizie. Il Signore ha sempre la risposta, è sempre più avanti del diavolo. E, insomma, io e Deborah abbiamo dovuto imparare alla scuola degli sbagli, dicevo, la scuola delle botte dure, la scuola delle ginocchia, dicevo. E che solo Gesù può guidarci a sapere quando è il momento di tirare e quando invece dobbiamo spingere, è il contrario. Il mondo dice spingi invece di tirare. Di solito vai al contrario del mondo e di solito lo indovini, ma più precisamente leggi la parola. Quella proprio ti indica il punto perfetto. Però devi pregare, c'è lo Spirito Santo, perché anche la Bibbia dice a volte tira, a volte spingi. E qual è la differenza? Odia il male, ama il bene. E attenzione a non odiare il male che invece è il bene. Odio il bastone di Dio che mi sculaccia. Odio, attenzione, quel bastone ti sta salvando dall'inferno. Amen. E Dio, solo Dio ci può dire quando è il momento di essere fermo, fermi, e quando più amorevole. Oppure amorevole, ma più fermo. Hai capito cosa sto cercando di dire?
Sì.
Sempre amorevole, però nell'amorevolezza fermezza, oppure nella fermezza l'amorevolezza. Capito? Non so se mi spiego, con una persona impenitente, ribelle, e a volte mettere il piede, impuntarti, mettere giù piede fermo e dire: senti, non puoi fare questo, non puoi tornare a casa a quest'ora. Ma se tu mi ami, ti amo, ma se tu torni a quest'ora io ti chiudo fuori. Perché? Perché questa nostra casa non è un bordello, non è una discoteca, non è un posto che si viene qua, si mangia e poi si va a fare gli affaracci nostri. Che ci sono persone che fanno anche questo. Penso che la casa sia un luogo di schiavi che devono servirci, e non è così la storia. Prendi la zappa e vai a zappare a lavorare e ti mantieni. Va bene. Abbiamo imparato anche noi, io e Deborah, attraverso sbagli. Va bene che possiamo, che non possiamo, anzi, non possiamo essere fermi solamente, duri, fermi sulle regole, però neanche possiamo essere solo amorevoli, solo grazia. Grazie per la grazia. Non possiamo perdonare prima che la persona si penta e cambi. Perdono lo diamo a tutti per fede, però la fiducia, i premi, le benedizioni dopo che la persona cambia. Va bene? Se uno guida, mio figlio guidasse male la macchina, gli dico: guarda che non devi guidare così, non si guida così. Non mi perdoni? Perdonato, certo. E allora posso andare? No, non puoi andare finché non mi mostri che hai imparato. Ti perdono, ma la macchina non la puoi usare. E allora stiamo ancora imparando, io e Deborah, a trovare l'equilibrio. È un'arte equilibrarsi tra il giusto, cioè il polo della correzione, e il polo dell'amore. Una batteria, positivo o negativo, nel mondo è tutto così. C'è positivo e negativo nel mondo. Negativo possono essere le sculacciate di Dio, positivo l'amore di Dio e la sua volontà è da qualche parte nel mezzo. Non puoi fare come falsi profeti delle chiese, solo grazia, tutta grazia, oh grazia, grazia. No, caro, no. Non è solo grazia, c'è anche ubbidienza ai comandamenti di Gesù, c'è anche ubbidienza al Vangelo, c'è anche trattare la moglie e il marito in un certo modo, i familiari, e altrimenti, caro marito, se tu ti ubriachi e picchi la moglie, lei c'è tutto il diritto di cambiare il lucchetto della casa e vai a dormire nella bottiglieria, vai a dormire al bar. No? Che marito sei? O moglie? moglie, se tu sei sempre lì a lamentarti, e la Bibbia dice meglio abitare sopra un tetto che con una moglie che si lamenta sempre. Va bene, quindi ce n'è per i mariti, ce n'è per le mogli, ce n'è per i figli, ce n'è per tutti.
Amen.
Il bastone di Dio arriva da tutte le parti, cominciando con il Signor fratello Giuseppe. Attenzione, che con il Signore non si scherza.
Amen.
Cosa dice il Signore? Ebrei 12, Angela.
Sì, Ebrei 12.
Al 5 all'8, dal 5 all'8.
E avete dimenticato l'esortazione rivolta a voi come a figli. Figlio mio, non disprezzare la disciplina del Signore e non ti perdere d'animo quando sei da Lui ripreso, perché il Signore corregge quelli che Egli ama.
Corregge?
Il Signore corregge.
Eh sì, a chi corregge?
A quelli che Lui ama.
Hai capito? Allora le sculacciate del Signore sono a fin di male o a fin di bene?
A fin di bene.
Perché ci ama o perché ci odia?
Perché Egli ci ama.
Avanti.
Il Signore corregge quelli che Egli ama.
Quindi se siamo corretti, attenzione a non lamentarsi come fa il diavolo in continuazione. Avanti.
E punisce tutti coloro che riconosce come figli. Sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come figli. Infatti, quale è il figlio che il padre non corregga?
E non sei figlio se non c'è correzioni, no?
Giusto. Ma se siete esclusi da quella correzione di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Ebrei 12, 5 a 8.
E allora la parola è chiara, no?
Sì.
Sì, però mio padre, mia madre si arrabbiano e forse te lo meriti. Se mi amassero mi darebbero tutto quello che voglio. Io sono la principessa o il principesso? No, tu sei, attenzione a non fare il fesso. Altro che principessa, il principesso. Cercare umiltà, sottomissione. Ebrei, abbiamo detto 5:8, Gesù ha imparato l'ubbidienza perché lui era Dio. No, per le cose che ha sofferto. Chi crediamo di essere noi?
Ho una sorella più grande di me che vive a Bucarest e purtroppo non riesco ad evangelizzarla perché non apre ancora il suo cuore. Comunque lei si è sempre lamentata che nostra madre, quando eravamo piccole, ci sculacciava. Ed è vero, ci sculacciava, però non abbastanza. Io dico, non ho ricevuto quello che meritavo. Però lei anche adesso si lamenta. Tu, mamma, quando ero piccola, tu mi sculacciavi. Io, mio figlio, non l'ho sculacciato mai. E lei ha un figlio che lo ha cresciuto da piccolo. Never gave him a slap.
Mai dato una punizione, uno schiaffetto.
Mai. Perché voleva mostrare a mia mamma che tu hai sbagliato, mamma. E quindi suo figlio è cresciuto adesso a 13 anni e completamente fuori controllo. La tratta così male a mia sorella, a sua madre. La tratta con parole brutte, la accusa, la insulta, fa quello che lui vuole. Mia sorella non sa più cosa fare con lui.
Cominciare a chiedere scusa alla madre.
Ma no, lei non vede ancora queste cose.
Miope.
E questo mostra come è sbagliato non ricevere correzioni, perché la mancanza di correzioni ti distrugge e se tu, genitore, non correggi i tuoi figli, li stai distruggendo.
Amen. Amen. Figlioli, addrizziamo le antenne. Non aspettiamo di cadere nelle mani del diavolo le sue trappole, il sesso sbagliato, le droghe, il fumare. Fumare non è tanto che ti danneggi i polmoni, anche, ma è lo spirito. Sai, io fumo come... Io sono un americano, guarda come fumo. Fumo come quell'uomo con la donna al film. Come erano belli. No, è uno spirito, è un atteggiamento di superbia, fumare. Poi la disubbidienza. Signore, ci aiuti. Il punto centrale... Il punto centrale di quello che sto parlando, il baricentro di ogni diversa situazione è sempre lo stesso. Dobbiamo tenere gli occhi su Gesù, sulla sua parola.
Amen.
Perché solo Lui, lo Spirito Santo, non parlo di stupide religioni. Dio liberaci dalle stupide religioni. Parlo di Gesù, dello Spirito Santo. Parlo di uno che ci ama, Gesù. Le religioni non ti amano. Loro vogliono solo i numeri lì sedute sulle panche come scioccherelli lì per vantarsi quanta gente che c'ho qui. Gesù non gli interessa, Gesù vuole solo il tuo cuore, il tuo amore e
Amen.
darti la sua salvezza. E allora teniamo gli occhi su Gesù e lo Spirito di Gesù. Solo loro possono guidarci, adattarci nel modo giusto ad ogni situazione, circostanza e quanta correzione e amore dare. Se sei un genitore, solo Dio ti può mostrare quanto amore e quanta correzione. I due devono andare insieme, sempre, amore e correzione, mai, mai, mai da soli, perché quella è la sola miscela giusta. E
Amen.
attenzione, attenzione alle proporzioni. Ora serve più correzione e terminare in amore. Ora serve più amore, però che le correzioni non siano assenti, se no uno si può anche ammontare. Vogliamo andare a Colossesi 3? Bella scrittura lì. 15
Sì.
al 21.
E la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti.
Quando riceviamo una correzione, i saggi ringraziano, gli stolti si lamentano e rimangono stolti. Perché la correzione la puoi ricevere a chiacchiere, bla bla, o la puoi ricevere nel cuore.
La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente. Istruitevi ed esortarvi gli uni gli altri con ogni sapienza. Cantate di cuore a Dio sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali.
Istruitevi ed esortatevi.
Qualunque cosa facciate, in parole o in opere, fate ogni cosa nel nome del Signore Gesù,
Ringraziando Dio.
ringraziando Dio Padre per mezzo di Lui.
Mogli.
Mogli, siate sottomesse ai vostri mariti, come si conviene nel Signore.
Mariti.
Mariti, amate le vostre mogli e non vi inasprite contro di loro.
Figli.
Figli, ubbidite ai vostri genitori in ogni cosa, poiché questo è gradito al Signore.
Padri.
Padri, non irritate i vostri figli affinché non si scoraggino. Colossesi 3, 15 a
Qua
21.
ce n'è per tutti, eh? Va
Veramente,
bene?
veramente.
Meditateci, mogli, mariti, figli, padri, madri, meditateci. Perché qui in queste parole c'è la salvezza e c'è la risposta a tutti i nostri problemi in famiglia. Sì, ma io lo faccio e l'altro, l'altra che non mi corrisponde, tu vai avanti. Ci penserà Dio, però nel momento che lui sa quando. Nel regno di Dio ce n'è per tutti, padre, madre, mariti, mogli, figli, per le pecorelle, per i pastori. Attenzione allora e addrizziamo le orecchie. Guarda, a me mi basta e avanza di poter guidare i miei figli a un livello che potrebbe anche non essere esattamente ottimale. Ma che almeno i ragazzi stiano cercando di fare del loro meglio. Io e Deborah, alla nostra età, specialmente io alla mia, stiamo ancora imparando che è sempre meglio di lodare in pubblico per ciò che gi è giustamente che si meritano di essere lodati, ma di correggere in privato, per evitare inutili umiliazioni che possono guidare chi non ha buona relazione con Gesù a ribellione, ammutinamento, mormorazioni. Come è scritto Matteo 18, 15, se tuo fratello ha peccato contro di te, vai e convincilo fra te e lui da soli. Se ti ascolta, avrai guadagnato tuo fratello.
Amen. Giusto. Giusto.
Grazie, grazie Signore, ti benedico Gesù. Guarda, abbiamo imparato che porta più frutti di fare una passeggiata nel parco o di parlare in privato. Assicurandoci anche che noi correttori, insegnanti, genitori, stiamo anche in silenzio, aprendo bene le orecchie e il cuore e ascoltare bene cosa l'altra parte, il peccatore, quello che sbaglia, e che magari posso essere io, non si sa. Cos'è che l'altra persona sta cercando di dirti? Poi amore con amore, cuore a cuore, umiltà con umiltà, si spera. Ma se l'altra persona non è umile, non è amorevole, tu fai la tua parte.
Vero, sì.
E poi cercare di condividere con l'altra persona, che potrà essere la moglie, il marito, il figlio, il fratello. Condividere con i figli che quando diamo le correzioni fa più male a noi che a loro. È lo spirito di Dio. Dio non ebbe il cuore di darci la punizione che meritavamo, cioè la morte. E allora cosa ha fatto? Esempio per noi correttori, insegnanti. E allora cosa ha fatto Dio? Si è offerto lui sul Calvario di prendere la nostra punizione. E allora bisogna che impariamo questo, io per primo, che facciamo capire e facciamolo capire molto chiaro, che quando siamo obbligati a dare una punizione è solo per amore. Si tratta di aiutarli, i nostri figli, a crescere bene, nell'amore e nella felicità di Dio, per avere successo nella vita, nel matrimonio, nel lavoro, nelle finanze, con gli amici. Questa correzione è per aiutarti. Non sto sfogando la mia ira, e sarà bene che non sia così. Se per caso sei irato e c'hai reputazione di arrabbiarti, vai in camera tua, ginocchiarsi davanti a Gesù e dire: Signore, quante volte ho meritato io il tuo bastone e tu non me l'hai dato? Perdonami, adesso io mi alzerò dalle mie ginocchia e andrò in amore. Dite il messaggio, lo stesso messaggio, ma datelo con amore. Gloria al Signore, adesso è il tempo che tutti, compreso i figli, si mettano sulle ginocchia, ci mettiamo sulle ginocchia in segreto, in privato, e che preghiamo uno per l'altro e poi anche davanti. Sì, Signore. Anche noi genitori abbiamo bisogno, disperato bisogno, delle loro preghiere, delle preghiere dei nostri figli. Noi genitori siamo responsabili di mettere del pane per tutti sul tavolo, scarpe ai piedi di tutti, benzina nell'auto per tutti, pagare le tasse, prenderci cura della salute di tutti, spiegare ai figli che se collaboriamo tutti insieme saremo in grado di aiutarci e benedirci l'un l'altro di più. A volte uno desidera, per esempio, di coltivare un hobby, mettiamo per esempio il nuoto. Nessun problema, ma non al costo di trascurare i nostri doveri. Se un genitore ha dei figli che per via di questo hobby trascurano i loro doveri, la scuola, o nel caso di un genitore che non accudisce la famiglia, e allora sarà un hobby da accantonare fino a quando sapremo di non dare priorità all'hobby, ma a Dio, a Gesù, alla verità, davanti alle vere priorità e ai nostri doveri. Va bene, dico questo perché a volte gli hobby dei nostri figli, noi diciamo: vabbè, non mi interessa andare a nuotare. E figlio sì, il figlio ha altre priorità, i figli, e dobbiamo capirle. Con un equilibrio c'è un limite. Una cosa che noi genitori dobbiamo capire è che noi dobbiamo imparare con i nostri figli ad essere amici, ancora prima di essere genitori. Però attenzione, che nessuno se ne approfitti e metta i piedi addosso. Gesù ha detto: vi chiamo amici, ha detto Giovanni 15, se fate le cose che io vi comando. L'amicizia è gratis, la si regala, ma non la regaliamo a tutti, però. È un po' come la grazia di Dio. L'amicizia si dà a chi la merita. I falsi profeti dicono: la grazia è per tutti i cristiani. No! Vi chiamo amici se fate le cose che vi comando. È come dire: vi do la grazia se mi ubbidite, e se non mi ubbidite, là c'è la porta. Ti immagini cinque vergini senza olio? Chi è? Siamo le vergini che erano senza olio, adesso l'abbiamo trovata, eccola qui, olio extravergine. Io non vi conosco, andatevene via. E questo è Matteo 25. Ma come? Dov'è la grazia? Non c'è. Ma me l'ha predicato il predicatore notte e giorno che c'è sempre la grazia. Falso. Se non vengi senza olio, non entri. Non ti conosco, vattene. Ci siamo, fratelli? Va bene. L'amicizia va guadagnata, anche la grazia di Dio. Che Cioè, se tu non hai più il cuore di Gesù e sei un cristiano tiepido e il cuore non lo apre Gesù completamente, la grazia va bene, è in parallelo all'ubbidienza.
E hai detto che noi genitori dobbiamo imparare a essere amici con i figli. E credo che qui i figli devono imparare a godersi questa amicizia
e non approfittarsene,
mantenendo il rispetto verso i genitori. E una cosa che qui vedo spesso in questa casa, in questa missione, è che tu e i tuoi figli, spesso dopo che finiamo di pranzare insieme o cenare insieme, rimanete a tavola voi, solo tu e i figli, e continuate a parlare, ma per ore, e ridete insieme, ma ridete tanto. È una cosa rara.
Vicino al caminetto lì, col fuoco, adesso qui siamo in inverno,
sì.
Col fuoco lì vicino al caminetto è bellissimo.
Sì. Sì, quindi continuate perché è bellissimo. Ma come tu dici, i genitori devono imparare a diventare uno con i figli, andare al loro livello.
Amicizia.
E i figli devono imparare a mantenere il rispetto per il genitore anche dopo. Anche se il genitore ride con te e vi godete insieme un bel tempo.
E non prende troppa confidenza.
Sì.
A mantenere quel rispetto, quel timore di Dio,
sì.
E rispetto per i genitori, non approfittarsene con la troppa confidenza. I nostri figli qui, non mi lamento,
amen.
Non se ne approfittano.
Grazie Gesù.
Che l'hanno imparato. Non è venuto naturale, ho dovuto ricordarglielo. Insomma, penso che tu stai cercando di dire, di prendere tempo con i figli. Non
sì,
di,
sì.
Il dovere del genitore non è solo portare soldi e sparire di casa, andare a lavorare,
amen.
Portare più soldi. No, perché sennò sulla casa diventa una piccola banca, non è una famiglia. Non è sufficiente provvedere i soldi e il cibo, ci vuole anche provvedere l'amore. E comunque a tavola noi, oltre a parlare, che i nostri figli qua sono molto interessati alle notizie internazionali, fanno domande sull'Ucraina, su questo e quell'altro. E poi anche sulle profezie.
Le profezie,
e
sì.
Sempre fanno domande sulla profezia.
Cioè, aspettano.
Sì, quando noi ci riuniamo e Giuseppe viene dopo 5-10 minuti, che è un po' tardi, e Paul sempre dice, ma papà non viene? Dove è papà? Io devo chiedergli qualcosa. E sempre a domande dalla Bibbia, dalle profezie.
Ecco, quindi stabilire un rapporto con i figli nel possibile, no? Quando si mangia insieme è un momento migliore, va bene? E Martin Lutero ha iniziato la riforma protestante con 2000 scritti, 2000 libretti ha scritto, e sapete come li ha scritti? Non li ha scritti lui, mangiavano insieme con i suoi discepoli e mentre lui parlava loro prendevano appunti e scrissero 2000 libretti.
Vero.
E così che comincia la riforma protestante. Va bene, ma anche i padri cattolici, quelli degni di questo nome, cioè mangiavano insieme, parlavano, alleluia. Non sono d'accordo col celibato perché cioè, l'albero deve portare frutto, servono i figli, la Bibbia dice i figli intorno alla tua tavola saranno come rami di vite. Grazie Signore.
Amen.
In una famiglia nessuno dovrebbe avere la sindrome del dittatore viziato. Cioè alla Mussolini per intenderci. Capito? Qui ho ragione io e punto e basta. Cioè la sindrome della dittatura, non il genitore e non il figlio. Ci sono genitori che non hanno capito che l'obbedienza ai loro doveri come genitori, vengono prima dei loro diritti. Il genitore prima di dire c'ho il diritto che tu mi obbedisci, attenzione, lui ha il dovere di accudire la famiglia. Quindi alcuni genitori si ubriacano, persino si drogano, picchiano i familiari, abortiscono i figli. Quindi figli che non avete genitori così, fermatevi e ringraziate i genitori. E poi vi sono anche dei figli che non hanno capito che doveri e obbedienza vengono prima dei diritti. Gesù dice, vi chiamo amici se ubbidite le cose che dico. Giovanni 15, 13, 14, lì più o meno, Giovanni 14, 21, Giovanni 14, 23, cioè, dice chi ubbidisce alla mia parola. Il diavolo ha cambiato tutto sotto grazia. Grazia, ma qual è grazia? Il bastone, non la grazia, se non ubbidisce alla parola. Cioè anche la legge del mondo dice che prima ubbidisci alle leggi, e solamente dopo potrai avanzare i tuoi diritti. E questo avviene in ogni società.
Sì, sì, sì.
Nessun militare che non obbedisce ai superiori può sperare di avere diritto di andare in licenza a visitare la sua famiglia, no?
Credo di no.
È un po' come quel marito che pretendeva tutti i suoi diritti dalla moglie. La Bibbia dice: mogli, obbedite ai mariti, ma dice anche ai mariti: amate le mogli, eh? Attenzione, non legge solo mezza scrittura.
Ma è così in tutto. Se tu hai un lavoro, prima viene il tuo dovere di lavorare, poi ti pagano il salario.
Logico.
Se vai a scuola, prima devi studiare, and then they give you a good mark.
E poi ti danno un buon voto.
Non ti danno il voto prima, quindi è così dappertutto, in ogni cosa. Prima il voto, è il dovere.
Il voto deve meritare, non è per grazia. Per grazia c'è solo una cosa, nient'altro.
Cosa?
La salvezza di Cristo.
Amen.
Basta.
Amen.
Il resto devi darti una mossa. Se vuoi che tua moglie ti ami, ti coccoli e vada in giro a dire a tutti che marito grandioso che sei, tu devi esserlo, devi fare la tua parte. Tua moglie sarà graziosa se te lo meriti. E viceversa, marito. E allora, stavo dicendo, cercavo di non essere il marito che voleva i diritti, ma lui era un adultero. La storia dell'adultero che voleva i diritti della moglie. Tu devi fare la tua parte. E poi, magari dopo molto tempo, dopo che la moglie si è convertita, dopo che ha smesso di lamentarsi, dopo che ha capito che veramente sei amorevole, se la convertirai con l'amore di Gesù. E Gesù ci ha insegnato a dare precedenza uno all'altro. Andiamo a Filippesi 2, per favore.
Sì.
4. Sì, Filippesi
cercando,
2, 4.
Cercando ciascuno non il proprio interesse, ma anche quello degli altri.
Va bene.
Filippesi 2, 4.
Va bene. Primo Corinzi 8, anche su questo punto. Verso 9.
9. Ma badate che questo vostro diritto non diventi un inciampo per i deboli. Primo Corinzi 8, 9.
Capito? No, no, non facciamo come nel mondo, che vogliono solo diritti. Io ho il diritto di essere pervertito, è il mio diritto. Io ho il diritto di sposarmi con un gatto, è il mio diritto. Cioè, quando il mondo cerca di essere troppo diritto, diventa storto. Non puoi guardare, io ho il diritto di passare il semaforo verde, e quando è rosso vado lo stesso. C'ho il diritto, ma guarda che il rosso ti fermi. Quindi cerchiamo di non fare i bravi cristiani solamente davanti al tribunale di Dio. Cioè quando arriva il secondo Corinzi 5.10.
Troppo tardi.
Cioè, secondo Corinzi 5.10, cioè noi quando siamo davanti ai giudizi di Dio, giudizi eterni, che riceverai o perderai la corona di sposa di Cristo, e allora comincerò a guardare i miei doveri. No, caro, non hai capito niente. Il tempo di mettere l'olio nella lampada è adesso, non davanti al tribunale. Me lo leggi quella scrittura?
Secondo Corinzi?
5.10.
Noi tutti, infatti, dobbiamo comparire davanti al tribunale di Cristo affinché ciascuno riceva la retribuzione di ciò che ha fatto quando era nel corpo, sia in bene sia in male. Secondo Corinzi 5.10.
Questo non è il tribunale dei perduti, è il tribunale di Cristo. Riceverai la retribuzione di quello che hai fatto e di quello che non hai fatto. Matteo 25:31-46 dice: quando il figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà il suo posto sul suo trono glorioso e tutte le genti saranno riunite davanti a lui ed egli darà grazia a tutti.
No,
no caro, egli separerà gli uni dagli altri come il pastore separa le pecore dalle capre. Attenzione, cristiano a cuore pieno, che dai cristiani mezzo cuore. I cristiani che meritano perché hanno seguito i comandamenti di Cristo, dai cristiani che non meritano, perché i comandamenti di Cristo non gli hanno fregato niente, tranne quello che gli conveniva. Ah, guarda, mi dà la vita eterna, questo sì che mi conviene. Ah, devo andare a predicare il Vangelo, no, questo non sono chiamato. Allora non sei chiamato neanche alle benedizioni. Verso 34 dice: il re dirà a quelli della sua destra: venite voi benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato sin dalla fondazione del mondo. Verso 41, sto saltando. E allora dirà a quelli della sua sinistra, i sinistri, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. 46. Questi se ne andranno a punizione eterna, ma i giusti a vita eterna. Matteo 25, 31 a 46. Quindi, attenzione a questa bugia della supergrazia. Attenzione! Vi imbrogliano. E giustificando voi, giustificano se stessi. E questo nel campo protestante. Nel campo cattolico, 4 Ave Marie e tutto va a posto. Perché? Perché perdonando voi con 4 Ave Marie, perdonano loro la loro pedofilia, la loro sporcizia. Credono, dicono loro. Quanti di questa gente aboliranno l'inferno? Chi lo sa? Guarda, fammi prendere fiato. Tutti noi abbiamo lezioni da imparare, peccati di cui pentirci, persone a cui chiedere scusa. E prima lo facciamo, prima saremo benedetti da Dio. Senza la sua benedizione possiamo anche avere una moglie più bella, la casa più grande, un'auto che tutti invidiano. Ma se siamo fuori dalla benedizione di Dio, faremo la fine di quei multinazionalisti per i quali la droga dell'egoismo non basta più. E ora il prossimo inganno, il loro inganno del diavolo, di divertirsi a depopolare il mondo. Tutti noi dobbiamo anche capire che una parola ipocrita di scuse non cambierà niente. Ma se siamo il padre alcolico o drogato che picchia la moglie, non basteranno delle ipocrite scuse. Dobbiamo mostrare frutti e opere di cambiamento. Amen. Nel nome di Gesù Cristo. Come Dio dice, attenzione a quello che dice Dio e non le false religioni. Quanti cristiani, milioni di cristiani che seguono religioni false. Una storia vecchia. Matteo capitolo 3.
Matteo 3.
7 a 8. Di cosa parliamo? Attenzione alle religioni false.
Matteo 3, 7. Ma vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Matteo 3, 7 e 8.
Hai capito? Questi sono i farisei. Chi erano i farisei? Oggi si direbbe i migliori protestanti, i migliori cattolici, il più zelante mormone. Questi sono i farisei. Farisei non era gente che andava a prostitute, a bordelli, no. Digiunavano 2 volte a settimana. Pagavano la decima sulle foglie del basilico. Pagavano le decime. Meglio di tanti di noi. Quale chiesa oggi rifiuterebbe uno che ti paga le decime, che digiuna 2 volte a settimana, che fa lunghe preghiere? Qual è la chiesa oggi che le rifiuterebbe? E Giovanni Battista li ha rifiutati. Perché? Perché i vostri frutti devono essere degni di ravvedimento. Non è sufficiente che vengano a chiesa addormentati in piedi, battezzati. Ma pronto, te memorizza queste le nostre dottrine, memorizzate? Sì, sono mesi che le memorizzo. Bene, il battesimo, entri un pistolone asciutto ed esci uno bagnato. Giovanni 3,3 anzi. Poi diamo, c'è un'altra scrittura, secondo Corinzi 5.
Giovanni 3,3.
Sì.
Gesù gli rispose: in verità ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno di Dio. Giovanni 3,3.
Capito? Assicuriamoci che siamo nati di nuovo. Le chiese, vi dico, sono piene di gente che non è nata di nuovo, solamente perché è cattolico, protestante, bla bla. Non serve a niente. I frutti, diceva Giovanni Battista, dove sono i frutti, le opere? Ma quali frutti? Ma non far finta di essere imbranato, cieco e sordo e stupido, non far finta che non lo sei. Leggi i comandamenti del Vangelo e seguili. Perlomeno ubbidisci a quelli che puoi. quello che non puoi, no, non puoi volare, non puoi fare miracoli, d'accordo, ma fai quello che puoi però. Parla agli altri di Gesù, invece di politica, invece di televisione, invece... I cristiani nel mondo oggi parlano di tutto tranne che di Gesù. Perché? Perché sono la chiesa dell'Odissea. Cerchiamo di non esserlo noi. Dov'è che sei arrivata, Angie?
Ho letto Giovanni 3:3.
Ecco, c'era il secondo Corinzi 5, 17.
Sì. Sì. Se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate. Ecco, sono diventate nuove. Secondo Corinzi 5, 17.
Amen.
Bellissima questa scrittura.
Capito? Dobbiamo diventare una nuova creatura.
Quindi si vede dai frutti se tu sei veramente cambiato o no. Come tu dicevi, non bisogna fare una scusa superficiale. Perdonami e poi continui lo stesso come prima. Devi avere un cambiamento.
Cambiamento. Cioè vivo in una casa che c'è un padre che beve e picchia la moglie. O c'è un figlio che si droga a 14 anni, a 13 anni. Beh, tu cammina con Gesù. Cosa farebbe Gesù con un figlio che si droga a 13? O a 17 o a 18? Cosa faresti tu che c'è un padre indegno, magari pedofilo, una madre che magari non crede in Gesù e che dica bestemmia? Tu continua a camminare con Gesù. Sì, però mia famiglia non merita. Ma non lo merita. La tua famiglia oggi è come eri tu prima di salvarti. E allora camminiamo con Gesù, anche se gli altri non lo meritano. La salvezza e la vita eterna sono cose che ciascuno di noi deve chiedere di persona a cuor sincero al Salvatore Gesù. Preghiamo, fratelli, preghiamo, preghiamo. Preghiamo per ricevere la salvezza. Fratelli che ancora non siete sicuri che siete salvati, fratelli, pregate. Pregate per salvarvi adesso, in questo momento. Fratello Giuseppe pregherà con voi perché vi salvate con la salvezza di Gesù Cristo. Siete pronti? Voi che dubitate, voi che non sapete se passerete l'eternità all'inferno col diavolo o in cielo con Gesù. Pregate adesso. Fratelli nuovi, la prima volta che ci conoscete, la prima volta che ci ascoltate, pregate adesso, ascoltate, ascoltate. Avete bisogno di Gesù, avete bisogno della salvezza. E la salvezza in quale chiesa? Dove bisogna andare? Davanti a quale statua si riceve la salvezza? Quale ostia bisogna ricevere? La comunione cattolica, l'ostia della comunione cattolica o quella protestante? Adesso ve lo dico io quale. Ecco, Romani 10 e Giovanni 6.
Romani 10.
State ascoltando? State ascoltando, fratelli? Ascoltate perché ne avete bisogno, perché verrà il giorno che la marijuana non risolverà questi problemi. Sapete che la marijuana è medicinale? La usano anche come medicina. Ma giungerà un momento che anche quel medicinale non sarà sufficiente. Ascoltate, ascoltate bene com'è che si riceve la salvezza, altro che cattolicesimo, protestantesimo, che ti fa solo perdere tempo tante volte. A Gesù, alla parola, e la parola dice, ce l'ha Romani 10, 9 al 13.
Perché se con la bocca avrai confessato Gesù come Signore e avrai creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato.
Sarai cosa?
Sarai salvato.
Sta parlando di salvezza. Cos'è cosa dice qua? Con la bocca confessare Gesù Cristo come Signore e credere con il cuore. Cosa significa? Niente ipocrisia, devi credere col cuore. Che Dio l'ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Tagliamo corto, andiamo al 13.
Infatti chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
Hai capito? Se invochi il nome del Signore, invocalo. Gesù, sono qui. Tu mi conosci, mi chiamo disgraziato senza speranza.
Amen.
Diretto dove? Diretto all'inferno, anzi già sono dentro, c'ho mezzo piede, c'è questa vita, è l'inferno. Ho provato droga, ho provato a arrabbiarmi, ho provato a imbrogliare, ho provato a mentire, ho provato perversioni, ho provato a litigare, ho provato a bestemmiare, ho provato a rigettare Dio. E mi trovo peggio di prima. Un pugno di mosche, mosche che puzzano. E allora cosa vuoi? Voglio la salvezza. E il Signore, Apocalisse 3:20, dice: io sto alla porta. Sto alla porta e sto bussando. Sai, Gesù non è come il diavolo che sfonda la porta per violentarti. No, il Signore è un galantuomo. Bussa. Dice Gesù a Apocalisse 3:20, e se uno ode la mia voce, io entrerò e ceneremo insieme. La vera cena, la vera comunione, il vero pane, vino, corpo e sangue, ceneremo insieme. Se apri la porta, fecero un dipinto di Gesù alla porta che bussava, e non mi ricordo l'artista, e dopo che lo finì, tutti gli dissero: che bel dipinto, Gesù che bussa. Sì, questo è Gesù, e la porta rappresenta il nostro cuore. Sì, che bello. Però non è dimenticato qualcosa? Cosa ho dimenticato? E non c'è maniglia. Non c'è, come fa Gesù a aprire? Non c'è la maniglia? E l'artista gli disse: no, quella porta del cuore si apre solo di dentro. Wow! Qualche fratello che ci segue, che ha il nome di questo artista, mandatecelo.
Wow, grazie Gesù.
Signore Gesù Cristo, Signore.
Grazie, Signore.
Una volta stavo evangelizzando un mormone, o lui evangelizzava me, io lui, insomma. E allora mi fa: devi leggere il libro dei mormoni, mi ha detto. E ho detto: perché? Perché cosa serve il libro dei mormoni? Mi fa: il libro dei mormoni ti spiega la Bibbia. Gli ho detto: ah sì? E fammi vedere dove ti spiega la salvezza. Gli ho detto: fammi vedere dove lo dice. E ha letto una pagina, proprio non ci ho capito molto. Cioè, questo spiega la salvezza. Eh sì, è logico, ma non è molto chiaro. E devi continuare a leggere, logico, devi continuare. Io, dopo aver ascoltato la tua pagina, io dovrei capire meglio la salvezza. Così è. E lui gli ha detto: senti, c'è la Bibbia? Dice: sì. Ecco, puoi leggere Giovanni 6:47. Angelo, leggi.
Vado lì, sì. Giovanni 6:47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Giovanni 6:47. Così breve e semplice.
Gli ho detto: mi spieghi, in che modo il tuo libro mi aiuta a capire questo?
Chi crede Gesù, in me ha vita eterna.
Gesù era un uomo sodo, uno che veniva al sodo.
Molto facile, sì.
Capito? Al sodo. Gesù, 3 anni e mezzo qua, lui ha detto: non ho tempo da perdere. Al nocciolo. C'era uno che diceva: alla noce.
Sì, però vedi, le religioni complicano tanto questa frase. La salvezza diventa molto più difficile e devono spiegarlo in tante pagine.
Devi fare il cattolico prima o il protestante, devi essere simpatico al prete o al pastore, devi far questo, devi. Certo, ci sono doveri, ma io mica posso compiere questi doveri per potermi salvare. Quali sono? Sai quali sono le cose che di solito... i punti per salvarsi? Quali sono i punti per salvarsi? Devi essere peccatore, forse adultero, forse un ladrone, forse brutto come la notte.
Questo è facile.
Forse avere una moglie che si lamenta di te o un marito. Forse avere una lista di persone che ti stanno cercando per picchiarti, tanto se è stato imbroglione tanto male hai fatto. Gesù mica andava dalle prostitute, mi legge le prostitute. Leggi il Vangelo della prostituta. Sai dov'è, no? Matteo 21:31.
Matteo 21.
Cioè mica andava dalle prostitute Gesù, dai pubblicani che i farisei lo accusavano. Il vostro maestro va dai pubblicani. E Gesù dice, certo, perché loro hanno bisogno del medico. Mica voi che credete di non aver bisogno. Cosa dice il Vangelo della prostituta?
Matteo 21:31. Quale dei due fece la volontà del padre? Ed essi gli dissero l'ultimo, e Gesù a loro, io vi dico in verità, i pubblicani e le prostitute entrano prima di voi nel regno di Dio. Matteo 21:31.
Va bene? Cioè, cosa sta dicendo qua? Sta dicendo che non puoi aspettare di essere battezzato nella santa acqua del rubinetto cattolico o protestante. Ma scusa, ma se uno va a una chiesa a farsi battezzare e dopo si salverà, ma il semplice fatto che va lì per farsi battezzare vuol dire che crede. Non è mica il battesimo dell'acqua e della salvezza, è il battesimo dello Spirito Santo e innanzitutto credere in Gesù, che è più o meno la stessa cosa, non è lo stesso però. Va bene. E allora, soprattutto i pubblicani che i farisei criticavano Gesù, loro si salvavano prima dei farisei, nel senso che accettavano Gesù. E logicamente non è che Gesù gli diceva adesso andate a essere più prostitute di prima, mica diceva questo.
No.
Gli ha detto a una, Giovanni 8, gli ha detto vai a non peccare più. Quindi sì, vanno in paradiso prima, ma prima dei farisei, ma però devono anche pentirsi.
Si cambiano, sì. Devono cambiare.
Ecco, salvami così che posso tornare dai miei clienti. No. Magari ci metteranno un po' a abbandonare la droga, ci metteranno un po' a abbandonare i clienti, ma insomma si avviano per quella strada e da qualche parte in quel tragitto, non si sa esattamente, si salvano. Andiamo a Angelina, ci sei? Vatti un colpo se ci sei.
Sì.
Allora andiamo a Giovanni 5. No, rimaniamo di Giovanni 6:47. Quindi dicevo a questo mormone, vedi, devi solo credere. Io rispetto la chiesa mormonica, gli ho detto, ma quelli di Geo, rispetto tutti. Però per salvarti non hai bisogno di tutte queste chiese. Basta che credi in Gesù Cristo, che è morto per me. Non hai bisogno del battesimo di questa e di quella chiesa. Mi basta il battesimo di Gesù Cristo, che si chiama il battesimo dello Spirito Santo.
Amen.
Primo Giovanni 5:11.
Primo Giovanni 5.
Al 13.
E la testimonianza è questa. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel Figlio suo.
Quindi non dice questa vita è nella tua religione. Che la religione si tolga dei piedi per cortesia, che già mi ha scocciato questa religione. Ma se ne può andare questa religione? Ma chi l'ha inventata? Il diavolo. Dio ha creato Gesù, non ha creato nessuna religione. La religione lo hanno crocifisso i religiosi. 12.
Chi ha il figlio ha la vita. Chi non ha il figlio non ha la vita.
È tutto nel figlio.
Vi ho scritto queste cose perché sappiate che
avete
la vita eterna. Voi che credete nel nome del figlio di Dio. Primo Giovanni 5, 11 a 13.
Capite? Vi ho scritto queste cose, spalancate i radar, per dirvi che voi avete, adesso avete, voce del verbo avere, voce del verbo adesso, immediatamente, non domani dopo che sei diventato un bravo cattolico, protestante, mormone, non ti salvi perché sei di questa religione, ma nonostante sei di quella religione, in Cristo Gesù puoi salvarti. C'è gente che va a Medjugorje e si salva, ne ho incontrato uno. Ma sì, ma gli ho detto, guarda che non è mica la statua che ti ha salvato. Sì, guarda, sono andato lì, ho sentito una sensazione, sono cambiato e adesso sono credente. Ma sì, ma è stata la tua piccola fede in Cristo, non per via di Medjugorje, nonostante Medjugorje, perché Dio ti può salvare anche all'inferno. La Bibbia dice, se vai all'inferno, tu sei lì. Dio è dappertutto. Va bene, questo è in croce, crocifisso come ladrone, e lì ho deciso di credere, ti salvi in croce. Battesimo? Quello lasciaglielo ai religiosi, il battesimo dell'acqua. Ma è sbagliato, ma no, puoi farlo, ma non serve a niente però.
È la stessa persona che ti ha detto questo, che è stato salvato a Medjugorje, che abbiamo passato tanto tempo con lui,
sì,
anni e anni,
sì,
lo abbiamo seguito
tu.
Per tanti anni, sì, è italiano. E lui tante volte ti ha ringraziato che lo ha insegnato su Gesù, perché ha detto, io ero accecato di santi, qui santi, là, e non pensavo mai a Gesù, mai. Chiesa, messa, tutto, però Gesù niente, e ha detto che tu gli hai insegnato veramente chi è Gesù e la potenza che abbiamo in Gesù, e anche lui ha iniziato a credere nelle guarigioni, pregava per guarigione, ed è cambiato tanto.
Sì, lui aveva una piccola impresa lì, e quando andavo lì chiamava tutti gli operai, fermi tutti, adesso venite qua e ascoltate,
sì,
fratello Giuseppe.
Sì, sì, sì.
Ti ricordi?
Tante volte l'ha fatto.
Ricordo, evangelizzavamo lì, c'era questo giovane cattolico, era, e tu a che livello sei con la fede? Fa, io, insomma, fa, secondo te chi è la Madonna? Fa, è la moglie di Dio. Cioè, questa è l'impressione che certe chiese danno, no? E Gesù è loro figlio. Beh, certo è figlio di Dio, è certo figlio di Maria, ma non è mica la moglie di Dio, anche se quella falsaria medjugorjana, ecco, e compagnia bella, compagnia brutta, dica la madre di Dio. Ma Dio non ha né madre, né zia, né cugina. Va bene? Cioè, non è mica difficile capire qual è il falso dal vero. Tutto quello che non è sulla Bibbia è falso. La Madonna, quando ha pregato, cosa ha detto? È che il mio cuore gioisce in Dio mio?
Salvatore.
Cosa sta dicendo lì? Altro che assunta di qui, assunta di là. Sta dicendo che Maria aveva bisogno di un salvatore. Vogliamo addrizzare le orecchie, anche gli orecchini? E i pendoli?
Amen.
Comunque, mica puoi cambiare opinione di uno che gli ha levato il cervello per 50 anni. Non è facile. Però, Signore Gesù, preghiamo per le pecorelle. Allora, guarda, a questo punto possiamo pregare, no? Perché si tratta solo di ricevere Gesù, lo Spirito Santo, nient'altro. La cosa più facile al mondo, oppure la cosa, Angela, più?
Difficile?
Più impossibile. Dipende se ascolti, va bene? Dipende se ascolti lo Spirito Santo o se ascolti lo spirito del diavolo, che praticamente il diavolo imita lo Spirito Santo, e ci vuole un po' di discernimento, come quello che accorda la chitarra, din din, don don, se ci vuole un po' di capire se questa corda è stonata. Ci vuole un po' di come si ottiene discernimento? Assicurati di avere un buon insegnante, un buon pastore, che ti guida nella strada giusta, almeno all'inizio. Capito? Almeno fin quando voli da solo, no? Io spero di essere a quel livello, non sono sicuro. Uno che ti insegni, quindi assicuri di studiare la Bibbia, assicuri di studiare, di memorizzare le scritture, assicuri di ripassarle, che se non ripassi le scritture, e allora il diavolo ti parla in quella mente inattiva, vuota. Va bene, quindi assicurati di quello.
Amen.
E allora cerca di stare lontano dai pensieri della mente carnale, che vuol dire pensieri del diavolo, mente carnale, e andiamo ai pensieri di Cristo. Ed è questa la benedizione della quale, di quale vi ho parlato, nel nome di Gesù. Però voglio pregare due parole di preghiera adesso per i fratelli nuovi che non sono sicuri. Sono andati, fratelli che sono andati a una religione che non... Non gli hanno dato la sicurezza della vita eterna, la salvezza non la perdi. Anche la chiesa di Laodicea, quella chiesa del vomito, Apocalisse 3:14, sono salvate quelle lì. Perché non è che tutti saranno sposa di Cristo. Alcuni saranno vomito di Cristo, lo dice in Apocalisse 3:14. Cerchiamo noi di essere la chiesa della parte giusta. Cerchiamo noi di... Non dico meritarci Gesù che... No, ma almeno aprire il cuore e dire Gesù, non valgo niente, merito l'inferno, però io ti seguirò per il poco che posso e ti seguirò sul serio, con tutto il cuore. Signore, non gli interessa che oggi hai evangelizzato 100 persone o una persona, l'importanza è che hai fatto quello che hai potuto, nel nome di Gesù Cristo. Allora, pregate con me, fratelli. Fratelli nuovi, fratelli perduti, fratelli confusi, o fratelli che non siete sicuri della salvezza, fratelli che siete andati in una chiesa baldracca che vi hanno detto che la salvezza la perdete. Non la perdete la salvezza, se quella vera è di Gesù. Potrà diventare Laodicea, eccetera, però la salvezza non si perde. Va bene? Allora andiamo, pregate con me. E cerchiamo di rimanere a Filadelfia. Se lo siamo, rimaniamo, per favore, speriamo di esserlo. Allora, fratelli nuovi, parlo a voi. Fratelli vecchi, parlo a voi. Fratelli con poco spirito, fratelli con molto spirito, parlo a voi. E adesso insieme parliamo a Gesù. Forza! Alziamo i cuori. Pronti? E parlo anche a voi, nella nostra comunità. Va bene? Deborah, Paul e compagnia, tutti. Sto parlando a voi, sto parlando a me. I fratelli che non sono sicuri, adesso potete assicurarvi di essere salvati. Pronti?
Pronti.
Sintonizzati? Distrazioni al diavolo? Che c'è un demone del principato della distrazione. Satana c'ha un principato, c'ha, che si chiama distrazione. Adesso concentratevi. Signore Gesù, entra nel mio cuore, perdonami ogni peccato. Non sono degno di te, sono degno dell'inferno. Ti ricevo Gesù, è la tua salvezza, è il tuo amore, è il tuo perdono, che non merito. L'importanza che religione sono, non la merito. Signore, ti ricevo e ti accetto, mio Salvatore. Battezzami, Gesù, nel tuo Spirito Santo. Adesso, in questo momento, ti appartengo, non appartengo più al diavolo, non sono più diretto all'inferno, sono diretto al Regno di Dio, perché ho ricevuto Gesù, Angela Galati 4:6. Alleluia. Grazie, fratelli nuovi, che avete pregato. E quelli che non hanno pregato, vi amo lo stesso. Prima o poi, confido, capirete che dobbiamo ricevere il Salvatore. Se non riceviamo il Salvatore, riceveremo le multinazionali, riceveremo i vermi da mangiare che ci danno. Ce l'hai, Angela?
Galati 4:6. E perché siete figli, Dio ha mandato lo Spirito del Figlio Suo nei nostri cuori, che grida Abba,
Padre.
Galati 4:6.
Capito, amici, testimoni di Geova? È lo Spirito di Cristo che abbiamo. Geova, Yahweh più precisamente, ha mandato il Figlio a darci il suo Spirito di Figlio. Quindi lui non è un Dio come voi lo avete imbrogliato lì. Giovanni 1:1, che Gesù era un Dio. Ma qual è un Dio? Ma volete svegliarvi? Gesù è Dio lo stesso, Efesini 4, c'è un Dio, un Salvatore, uno Spirito, uno Spirito, uno Spirito, uno Spirito. Un battesimo, non di questa religione, il battesimo di Cristo, battesimo Spirito Santo. Svegliamoci, religioni. Angela, ho capito tutto. Guarda, ho visto il tuo sguardo, io
spero.
A te ti capisco quasi prima che parli.
Grazie.
Alleluia Gesù, grazie Signore. E adesso voi che scriveteci, fratelli, che non ci disturbate. Angela, ti disturbano?
Di fratelli no.
No.
Mai.
Se ti chiedono corso biblico, profetico,
sono felice.
Glielo mandi?
Sì, certo.
A che prezzo?
000.
Quanto costano i nostri libri?
Sono gratis.
Abbiamo qualcosa che fino adesso non vendiamo niente.
Sono gratis per loro. Per noi ci vuole tanto lavoro.
Ci vuole tutta
la vita. I fratelli che danno le decime, le offerte, per loro anche c'è uno sforzo, un sacrificio. Quindi
attenzione,
grazie
Angela.
Fratelli, Dio vi benedica.
Angela sta dicendo grazie per le decime,
sì,
e le offerte, che sono volontarie,
sì,
per l'amor di Dio.
Amen.
Angela, nel nome di Gesù Cristo.
Voglio leggere una testimonianza e poi chiudiamo il soggetto. Però torno al soggetto di prima sui genitori e adolescenti. E c'è un messaggio arrivato da parte di Giuseppe durante questa diretta.
Ciao Giuseppe e famiglia.
Ha scritto: cari fratelli, questo discorso a me mi tocca. Io sono stato un figlio indegno, ingrato, ribelle, vergogna di mio padre e mia madre, anche se mi hanno sempre amato. Ricordo quanto provavo questa ribellione in me all'età della figlia del fratello N.
14 anni.
Usavo i miei genitori come schiavi. Andavo a casa come un albergo. Mio padre non è riuscito a tenermi testa, poverino, perché mia madre si ammalò gravemente. Quante cose sagge, però, mio padre mi diceva che non ascoltavo. Quando ero piccolo, piccolo, non era così. Ricordo che sentivo la voce di Dio. È il peccato poi che ti cambia, e il diavolo prende il controllo della tua mente, e se non c'è qualcuno che per tempo ti corregge, il diavolo ti porta a fare tutto il contrario di ciò che dovresti fare. Un figlio ha bisogno di un genitore che lo corregge, ma anche di un genitore amico. Bisogna fare un po' e un po', dipende dalla situazione. Ma quante valgono le correzioni? Se le avessi ricevute, quante cose avrei evitato? Ho rischiato di morire, di andare in galera, di cadere nella droga pesante. Quante volte mio padre mi metteva in guardia dalle cattive compagnie. Un giorno, 11 anni fa, Dio mi parlò attraverso una famiglia atea. Vedevo una famiglia unita che si rispettava, si amavano, e capì che avevo sbagliato tutto. E nacque in me un sentimento di pentimento. Solo che ero pieno di orgoglio, superbia e altri spiriti. Da lì poi, 2 anni, mi sono convertito. È stato un miracolo. E per grazia di Dio che mi ha liberato, e ho iniziato ad essere un figlio che non ero mai stato. Oggi ho un bellissimo rapporto con mamma e papà. Non subito, ma nel tempo hanno capito che ero cambiato sul serio dalle mie azioni. Volevo dire che un genitore ha il dovere di correggere per tempo, perché il mondo ti ruba i figli, ti ruba l'anima, ruba l'amore. Oggi si sentono figli che ammazzano i genitori perché ognuno è libero, dicono. Quante sarebbero valse le correzioni per tempo? Certo, a volte dispiace essere duri, ma come Dio dice, non risparmiare la verga ai tuoi figli, perché non moriranno, ma salverai l'anima loro dal soggiorno dei morti. Amen, Dio ci benedica. Amen. Gloria a Dio.
Grazie, grazie Giuseppe, Dio vi benedica.
Vero.
Gloria, gloria al Signore. Tante grazie lezioni. Per aprire il cuore, grazie, grazie.
Amen.
Bello avere fratelli così, che non hanno paura a esporre i propri peccati. Leggi Giovanni 3, 20 e 21, credo.
E siamo stati tutti così. Giovanni 3?
20 e 21.
20. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce, affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità viene alla luce, affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. Giovanni 3, 20 e 21.
Quindi questa è una dimostrazione che sei veramente salvato. Quando sei in grado di andare davanti alla Chiesa, come Giuseppe ha fatto, e parlare dei tuoi fatti e misfatti. E parlare delle cose che sono contro di te, gli errori che hai fatto, questo mostra che il tuo pentimento è stato sincero. Senz'altro avrai strada da fare, non sei arrivato, ma sei sulla buona strada. Uh-huh. Ecco, fratelli, seguiamo questo esempio e cominciamo a confessare i peccati. Va bene? Chiunque ha testimonianze, scriveteci e noi le pubblicheremo nei limiti di ciò che dà gloria a Dio. A volte non mettiamo certe cose che sono un po' troppo riservate, a volte non mettiamo neanche i nomi, mettiamo solo l'iniziale. Questo lo facciamo perché crediamo molto nella riservatezza, e nostra, le nostre foto, eccetera, e anche la vostra, che viene l'anticristo. E questo, tutto quello che facciamo in internet adesso sarà usato contro di noi. Tutto quello che scrivete viene immagazzinato in cervelli elettronici, intelligenza artificiale. Quindi usate molta saggezza quello che fate in internet. Comunque, chiuso questo discorso, e benedico veramente i fratelli che hanno la forza, il coraggio, l'amore per Gesù di confessare, parlare dei propri peccati. È lì che si capisce se una testimonianza è vera, se uno è disposto a parlare anche contro se stesso. E allora testimonianza è vera. Viviamo in un mondo che nessuno parla contro se stesso, solo contro gli altri. Ma nella Chiesa dobbiamo anche parlare contro di noi stessi, dei nostri peccati, le nostre manchevolezze, i nostri errori, il male che abbiamo fatto, e fatelo anche con la moglie, col marito. Mettetevi in ginocchio, confessate i peccati, perché lo dovrete fare davanti a Dio. E la presenza di Dio adesso è quel marito, quella moglie. Magari anche loro sono conciati male, come voi, ma è la presenza di Dio. Lo leggiamo in Matteo 25, 31 fino in fondo, tutto quello che abbiamo fatto o non fatto, e non lo abbiamo, fatto nel cospetto di Dio. Amen. Angelina, io mi fermerei qui.
Sì, va bene. Allora,
mettiamo un canto?
Sì.
Allora, abbiamo parlato di un canto che è appropriato per genitori e figli, vero?
Sì, bellissimo.
Cioè, tutti i canti cristiani, sicuramente sono adatti ai genitori. Genitori che dobbiamo pentirci degli sbagli, genitori che dobbiamo cambiare, diventare genitori più degni, migliori, più pieni di amore. Bene, questo è un canto però che parla ai figli, va bene? E lo abbiamo già pubblicato questo canto qualche settimana fa, l'abbiamo anche tradotto. Traduzione però non era molto felice.
No, non era.
E allora Angela, in gamba Angela.
No.
Sempre benedire Angela, ragazzi.
No, io non ho fatto niente, senti, è un fratello che l'ha tradotto in italiano, italiano perfetto, non io.
Ecco, allora un fratello che ha tradotto in italiano, Angela non c'entra niente.
Io non c'entro niente.
Lei è solo benedetta da Dio perché
cerca
sempre di essere nel posto giusto lei.
Io ho tanti fratelli e sono benedetta, sì, che mi aiutano.
Va bene, allora vai col canto, Angela.
E il canto che avete sentito, sì, è in inglese, intitolato No Charge, da Melba Montgomery. L'ho cercato in italiano, nessuno lo canta in italiano purtroppo, però vi leggo la traduzione, sì, così quando l'ascolterete sapete la storia. E l'abbiamo pubblicato anche sulla pagina radio, così potete ascoltarlo con la traduzione in italiano.
Allora, No Charge vuol dire gratis,
gratis,
senza pagare niente.
E la storia è così. Mio figlio è venuto in cucina stasera mentre stavo preparando la cena e mi ha consegnato un fogliettino sul quale aveva scritto qualcosa. Dopo essermi asciugata le mani sul grembiule, l'ho presi per leggerlo e questo è ciò che vi era scritto. Per aver falciato il prato, $5. Per aver fatto il mio letto questa settimana, $1. Per aver fatto la spesa, 50 centesimi. Per aver curato il mio fratellino mentre tu, mamma, facevi la spesa, 25 centesimi. Per aver buttato la spazzatura, $1. E per aver ricevuto una buona pagella a scuola, $5. Per aver rastrellato il cortile, $2. Totale dovuto? $14.75.
Firmato tuo figlio mercenario?
Ebbene.
Costa meno Zelensky.
Lo guardai mentre era in attesa davanti a me. E mille ricordi mi passarono per la mente. Quindi ho preso la penna e sul retro del foglio questo è quello che ho scritto. Per i 9 mesi che ti ho portato in grembo mentre crescevi dentro di me, nessun costo. Per tutte le notti che ti sono stato accanto, curandoti e pregando per te, nessun costo. Per il tempo e le lacrime e per le spese sostenute nel corso degli anni, non c'è nessun costo. Se sommi tutto insieme, il costo totale del mio amore è nessun costo. Per le notti spaventose e per le preoccupazioni, nessun costo. Per consigliarti e insegnarti, per pagarti gli studi, nessun costo. Per i giocattoli, il cibo, i vestiti, per soffiarti il naso, non c'è nessun costo, figliolo. Se sommi tutto insieme, il costo totale del mio amore è nessun costo. Beh, quando finì di leggere, aveva le lacrime agli occhi, mi guardò e mi disse, mamma, ti voglio bene. Poi prese la penna e di fianco al suo totale scrisse, pagato completamente. Se sommi tutto insieme, il costo totale del mio amore è nessun costo.
My little boy came into the kitchen this evening while I was fixing supper, and he handed me a piece of paper he'd been writing on. And after wiping my hands on my apron, I read it, and this is what it said. For mowing the yard, $5. Making my own bed this week, $1. And going to the store, 50 cents. And watching little brother while you went shopping, 25 cents. For taking out the trash, $1. Getting a good report card, $5. And raking the yard, $2. Total load, $14.75. Well, I stood there looking at him expectantly, and 1,000 memories flashed through my mind. So I picked up the pen and, turning the paper over, this is what I wrote. For the 9 months I carried you, my love is no charge. For the nights filled with dread and the worry ahead, no charge. For advice and the knowledge and the cost of your college, no charge. For the toys, food and clothes, and in your nose, there's no charge, son. When you add it all up, the full cost of my love is no charge. Well, when he finished reading, he had great big old tears in his eyes, and he looked up at me and he said, Mama, I sure do love you. Then he took the pen and in great big letters he wrote, paid in full.